E allora eccoci qui per la trasmissione di approfondimento di questa sera. In questa trasmissione vogliamo presentarvi un quaderno viola dal titolo La straniera, informazioni, sito, bibliografie e ragionamenti sul razzismo e sessismo. Abbiamo già al telefono vari ospiti e il quaderno è a cura di Chiara Bonfiglioli, Lidia Cirillo, Laura Corradi, Barbara De Vivo, Sara Farris e Vincenza Perilli. Siamo adesso al telefono con Lidia, ciao.
Ciao, ciao.
Allora, Lidia, questi fascicoli dei quaderni viola, siamo alla seconda edizione, La straniera, ma in realtà i quaderni viola hanno una storia un ben più lunga. Ci vuoi raccontare che cosa sono, come nascono?
Beh, te lo dico brevemente, i quaderni viola nascono 20 anni fa. La prima serie era una collana di quaderni monotematici che interveniva su alcuni nodi teorici importanti, per esempio su tutta la tematica dell'essenzialismo, che allora era di moda, di gran moda in Italia, per esempio le tesi della Libreria delle Donne di Milano, per fare un esempio, e così anche di altre, eccetera, oppure il lesbismo di cui allora non si parlava. Il quaderno che abbiamo fatto sul lesbismo è uscito 15 anni fa, allora era una tematica molto sotterranea, poco conosciuta, eccetera. Ecco,
quello è un quaderno famoso.
E l'ultima chiuda la porta, si chiamava. Sì, è un quaderno, tra l'altro, con cui a livello internazionale interloquirono in molte, anche la Lauretis in Soggetti eccentrici dedica una parte consistente a questo quaderno sul lesbismo. Insomma, cercammo di affrontare dei nodi che nel clima di allora, che era un clima tutto essenzialista, la differenza solo come una differenza tra uomini e donne, senza altri aspetti, eccetera, eccetera, noi cerchiamo con i quaderni di portare un'altra tematica, una tematica differente, che peraltro poi si è affermata molto di più di quanto non lo fosse quando ne abbiamo cominciato a fare questi quaderni, che sono durati una decina d'anni e poi hanno chiuso i battenti, e l'anno scorso abbiamo ripreso con una nuova serie, ma completamente diversa, perché i tempi cambiano, ovviamente sono cambiati anche i quaderni.
Che cosa hanno di differente questi quaderni?
Hanno di differente prima di tutto che sono detascabili, molto brevi nel complesso, scritti in maniera semplice, che vogliono essere degli strumenti di lavoro per chi fa lavoro politico, cioè non soltanto per un dibattito fra intellettuali, tra femministe, diciamo storiche tra virgolette, ma degli strumenti per lavorare, per fare un lavoro politico, e quindi non soltanto abbastanza, non semplicissimi poi alla fine, però abbastanza semplici, che forniscono degli elementi generali su ogni tematica e poi delle bibliografie per chi vuole approfondire. Quindi questo libretto, La straniera, è piuttosto piccolo, è proprio un tascabile, molto piccino, però si trova tantissime cose, bibliografie, sitografie, informazioni, problemi che sono presentati in maniera sintetica. Insomma, chi lo legge già ha un'idea di che cosa si discute, di che cosa si parla, poi può, se vuole, siccome diamo una bibliografia abbastanza ampia, approfondire.
Sì, infatti, voi affrontate, diciamo, molte, non so se tutte, ma molte delle tematiche che ruotano intorno al razzismo e al sessismo in questo quaderno.
Tante cose, tante sicuramente, dall'antisemitismo, per esempio, la differenza tra la superstizione antigiudaica e il razzismo antisemita, che è una cosa poco nota, com'è che c'è un fenomeno per cui c'è un cambiamento dell'odio per gli ebrei, per esempio uno dei temi, ma ce ne sono tanti altri, per esempio come il capitalismo è cresciuto sul razzismo, quale funzione ha avuto nello sviluppo economico, che può sembrare un paradosso, no? Perché sembra qualcosa di arcaico, di popolare, mentre invece c'è stato uno sviluppo del capitalismo che si è avuto alimento, diciamo così, dal razzismo.
Anzi, forse hanno lavorato di pari passo, ovvero il capitalismo e il colonialismo hanno usato lo strumento del razzismo proprio per rafforzarsi e per anche modernizzarsi.
Sì, il razzismo è stato fondamentale per esempio per lo sviluppo, per lo sviluppo del capitalismo a partire dal XVI secolo, per cui non c'è stato solamente poi a un certo punto lo sfruttamento, diciamo così, della classe operaia quando nasce la fabbrica nel XVIII secolo, lo sfruttamento dei lavoratori, per cui c'è stata un'accumulazione sul lavoro della classe operaia occidentale, europea, inglese, francese, eccetera, ma c'è stata una rapina permanente, un saccheggio permanente che ha portato dei capitali, perché mi sono occupata io di questa parte, cito una serie di esempi e come, qual è stata la dinamica precisa per cui questo è avvenuto, no? Ora, spiegando come per esempio, ho fatto un esempio, quello del rapporto tra India e Inghilterra. L'Inghilterra interviene prima militarmente e con la forza impedisce una concorrenza leale, tra virgolette ovviamente, nella misura in cui si può chiamare leale una concorrenza di quel genere. Quando ha rovinato l'economia indiana, poi afferma il libero mercato, cioè afferma l'esigenza che ci sia un mercato aperto e ognuno poi concorra, semplicemente perché quelli ormai sono precipitati in una condizione di inferiorità tale per cui i meccanismi di mercato sono sufficienti, cioè non sono mai solo i meccanismi di mercato, c'è anche la violenza, il genocidio, la guerra, che sono degli elementi assolutamente complementari, e questo vale per il colonialismo. Poi in un'altra parte ho cercato di spiegare come invece il razzismo in Occidente, che è un ritorno del fenomeno del colonialismo, ha consentito lo sviluppo del capitalismo negli ultimi decenni.
Per cui tu, per esempio, in uno degli articoli che sta verso nell'ultima parte, racconti di come la forza lavoro migrante dalla seconda metà degli anni 60 a oggi ha avuto la funzione di indebolire il lavoro salariato, che era particolarmente forte, era particolarmente combattivo in quel periodo, comunque c'erano grosse organizzazioni delle lavoratrici e dei lavoratori, e questo è avvenuto con due strumenti: da una parte il trasferimento delle attività produttive e dall'altra parte l'importazione di manodopera. E a questo è stato fondamentale la creazione del concetto e delle leggi che portano alla clandestinità delle persone migranti.
Certamente, la clandestinità è indispensabile. Negli ultimi decenni il capitale ha sconfitto la classe operaia con una serie, non solo con questo, però questo ha avuto una importanza molto grossa, con una messa in concorrenza della forza lavoro a livello internazionale, che ha significato le esternalizzazioni, per cui si va nei paesi in cui i lavoratori non hanno diritti o ne hanno pochissimi, si possono dare bassi salari, oppure l'uso di una forza lavoro in gran parte clandestina, che vive nelle stesse condizioni in cui si vive in quei paesi in cui sono esternalizzate, cioè ricreano un mercato del lavoro che per mancanza di diritti somiglia molto a quello dei paesi in cui le industrie poi sono state, molte industrie sono state esportate. La clandestinità è assolutamente indispensabile, perché uno dei modi esattamente perché queste persone non abbiano dei diritti.
E nello stesso tempo per noi è importante questo aspetto per sottolineare quanto è importante oggi ricostruire un terreno collettivo di lotte, e quanto parlare della condizione dei lavoratori e delle lavoratrici migranti è importante per parlare della condizione di noi come lavoratrici e come lavoratori.
Certamente, sicuramente, se c'è una cosa che non è più divisibile, o è divisibile solamente dal punto di vista di chi vuole la sconfitta definitiva, diciamo così, se c'è una cosa che non è divisibile è proprio questa, è proprio il fatto che la forza lavoro dei migranti, delle migranti e delle migranti è quella dei locali, diciamo così, e ha interessi molto comuni che il razzismo copre, nasconde, creando delle linee di divisione assolutamente fittizie. Quindi i clandestini, gli italiani, gli stranieri, gli immigrati, mentre le linee di divisione reali sono quelle di classe, ed è proprio occultando questo aspetto che poi si ottengono i risultati che il padronato italiano ha ottenuto negli ultimi decenni, proprio nascondendo l'esistenza di questi interessi comuni, collettivi. Insomma, non è una cosa terribile che è successa in Italia, anche per le conseguenze poi sul piano politico.
Sì, poi adesso chiamando anche le altre curatrici di questo quaderno ascolteremo, insomma, andremo anche ad approfondire alcuni aspetti di questo discorso, comunque insomma molto complesso e interessante e urgente da affrontare. Ti faccio una domanda, diciamo, più tecnica che altro, e questo è il secondo numero dei quaderni
della nuova serie.
Della nuova serie, esatto. Quindi se puoi dirci su cosa verteva il primo, se avete progetti anche per un terzo, e poi in ultimo dove possiamo trovarli, insomma,
ecco,
che distribuzione.
Allora, il primo era sul lavoro delle donne, e Lavorare stanca si chiama, penso che si trovi ancora in giro, ne abbiamo venduti molto ma ancora in giro si trova, e il prossimo sarà sul lesbismo, una nuova cosa su questo tema. E si trovano, ci sono dei punti vendita militanti, ma siccome sono editi da Alegre basta trovare sull'elenco telefonico il numero di telefono di Alegre e della casa editrice Alegre, che è a Roma, e quindi o se uno se li fa mandare oppure li prende lì, li prende presso questa casa editrice, oppure va in una libreria e lo chiede, dovrebbero farlo venire.
Benissimo, allora adesso forniremo l'indirizzo, lo cerchiamo su internet, e insomma così chi ci ascolta può andare a prenderlo direttamente.
Va bene, noi ti ringraziamo, siamo anche interessate al terzo numero, quindi sicuramente magari ci risentiremo. Bene, buon lavoro.
Grazie mille, grazie a
grazie.
Voi.
Ciao.
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 Parfaitement réussi. Après études de produits, le marché est ciblé. Idées et mentalités tarées, arriérés seront les premiers visés. Exciter le mal et modeler la femelle. La musique fait mal lorsque le business en mêle. Bouge les doigts, baby, quand tu manipules ton kit. Bah, et bien sur ton manche, plus vite qu'il ne faut se leurre. Bouge les doigts, baby, quand tu manipules ton kit. Bah, et bien sur ton manche, plus vite qu'il ne faut se leurre. À la son des mots, allégré, tôt. Nous inonderons les radios, les télés et les journaux. Crescendo, l'écho d'un musical complot. Et vinceront les stars, doc, gynéco, espère ça vaut dans le plus grand fiasco de rumeurs et d'écho. Les marchés musicaux entre eux, ils se feront la bon finis en est trop de tous ces congénitaux. La musique est affaire de farou, gouma, bachao. Allez les meufs, on prend la scène, on pourra faire ce que l'on veut. Allez les meufs musiciennes, un jour on aura raison de. Allez les meufs, finis la peine, on veut ce qu'il y a de mieux. Nous on joue la musique qu'on aime et tant pis pour tous les envieux.
dal manifesto del collettivo Combahee River. Siamo un collettivo di femministe nere che si incontrano e lavorano insieme dal 1974. La più generale delle dichiarazioni di intenti della nostra politica in questo momento sarebbe che noi siamo attivamente impegnate nella battaglia contro l'oppressione razziale, sessuale, eterosessuale e classista, e vediamo come nostro particolare compito lo sviluppo di analisi integrate e di pratiche basate sul fatto che i principali sistemi di oppressione sono tra loro interconnessi. Crediamo che la politica dei sessi nel patriarcato sia tanto pervasiva nella vita delle donne nere quanto lo sono la classe e la razza. Spesso troviamo difficile separare l'oppressione per la classe dall'oppressione per la razza, dall'oppressione per il sesso, perché nelle nostre vite, nella maggior parte dei casi, le sperimentiamo contemporaneamente. Sappiamo che esiste una cosa come l'oppressione razziale e sessuale, che non è mai solo razziale o solo sessuale. Per esempio, la storia dello stupro di donne nere da parte di uomini bianche come opera di repressione politica.
E allora abbiamo appena letto un brano del manifesto del collettivo Combahee River, che si trova in Sistren, l'antologia di scritti inediti di femministe e lesbiche afroamericane a cura di Verusca Bellistri, e che si trova anche come citazione nel quaderno La Straniera, quaderno viola che vi stiamo presentando oggi con questa trasmissione. Adesso siamo al telefono con Vincenza Perilli. Ciao Vincenza.
Ciao a tutte, ciao.
Ciao. E il tema centrale di questo quaderno è proprio l'intersezione fra genere, razza e classe. Che cosa è l'intersezione fra questi tre grandi paradigmi?
Ma soprattutto è proprio un concetto rivoluzionario, perché è nato proprio da donne che subivano, no, sulla propria pelle l'intersezione di genere, classe e razza. È un concetto rivoluzionario perché da una parte, cioè non è solo un concetto teorico ma anche un concetto che ha poi una ricaduta pratica, no? Che ci può proprio guidare nella lotta politica. Farò degli esempi anche rispetto così all'attualità per rendere un po' più chiaro, no? Cos'è il concetto di intersezionalità. Una donna migrante, no? Subisce il razzismo, e questo è chiaro, ma subisce anche il sessismo, ma non è che questo si somma, no? Semplicemente, ma il sessismo, il razzismo che subisce è modulato, no? dal sessismo, e il sessismo che si vive non è lo stesso tipo di sessismo che mi vivo io, non è lo stesso se lo subisce da un uomo bianco o da un uomo migrante all'interno della famiglia, per esempio. Niente, quindi è proprio molto importante, anche perché ci dà la possibilità poi di tentare, no, di incidere, scrollandoci un po' di dosso tutto un modo di fare politica che aveva posto al centro di politica delle donne esclusivamente la questione di genere, no? Quella di sesso. Invece ora siamo appunto di fronte a una situazione che ci porta a confrontarci anche con il razzismo, e quindi se vogliamo incidere il concetto di intersezione è fondamentale. Cioè, non so se ho risposto alla sua domanda.
Sì, in Italia questa tematica arriva adesso, possiamo dire, ed
sì,
è
da
invece
anno, da qualche anno.
Da qualche anno, sì, ma è una tematica invece che viene fortemente elaborata
a partire dagli anni 60-70 negli Stati Uniti,
dalle afroamericane
principalmente, da Angela Davis, dalle donne del Combahee River Collective, ma poi anche da in seguito poi non solo dalle afroamericane ma anche da donne appartenenti ad altre comunità, tipo le cicane, quindi nei quaderni poi, insomma, abbiamo fatto io e Barbara abbiamo curato la parte sull'intersezione, tutto un escurso storico, quindi a partire dagli Stati Uniti, come poi questo concetto è arrivato in Europa, in Inghilterra in particolare, poi in Francia e poi con molto 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 ritardo qui da noi poi in Italia.
È un concetto che è stato elaborato da, appunto, dalle afroamericane, da donne che vivono sulla loro pelle le differenti forme di oppressione, il genere, la razza, la classe, e che non sono appunto sommabili. Noi invece, come bianche, spesso di cultura media, come ci poniamo all'interno di questo discorso? Cioè, come queste riflessioni possono diventare per noi uno strumento di cambiamento, uno strumento di lotta?
Sì, ovviamente poi possono anche modulare proprio anche gli obiettivi che ci poniamo, possono modulare i terreni di intervento, e questo anche guardando un po' poi, ad esempio negli anni 70, lo scontro poi fortissimo, no? Che va portato poi delle divisioni tra femministe bianche afroamericane, era stato per esempio il terreno della lotta, no, per il diritto d'aborto, perché le afroamericane, mentre le femministe bianche si concentravano su questo obiettivo, denunciavano ad esempio che loro subivano sterilizzazioni forzate, per esempio. Oppure un'altra questione, insomma, importante anche rispetto all'oggi è quella della dell'ambito familiare, no? Cioè, questo era un altro punto di scontro forte per le americane che erano, per le afroamericane che erano confrontate continuamente al razzismo ambiente, cioè la famiglia, no? Era anche una sorta di rifugio, no? Di luogo di resistenza, no? Su questo Deluxe ha scritto delle pagine fondamentali. Cioè, anche se in maniera diversa, per questa questione, per esempio rispetto all'oggi, è una questione centrale, no? Perché ad esempio rispetto alla violenza subita in famiglia, le donne migranti, proprio perché sono confrontate quotidianamente a un razzismo sia diffuso che istituzionale, anche rispetto alla violenza che subiscono in famiglia, hanno un surplus di problemi anche cioè a livello proprio, insomma, di denuncia, per esempio una femminista francese che è stata tra le fondatrici del movimento degli indigeni della Repubblica ha scritto molto un saggio dove emergeva in maniera molto, molto chiara, no, questa questione, quando dice, cioè, noi siamo costretti a portare avanti un femminismo che è paradossale, cioè da una parte dobbiamo difendere, cioè, l'uomo, il cosiddetto uomo arabo, no, dall'accusa appunto di essere violento, stupratore, ma dall'altra poi, no, subiamo, dobbiamo lottare, dobbiamo contro la violenza che poi subiamo all'interno delle nostre famiglie, però è un tipo, cioè anche il fatto di denunciarla ti scontri poi, capito, rispetto a un esterno che dà per scontato, e comunque tutti quanti gli uomini arabi o migranti, no, sono stupratori, quindi questo crea, cioè, capisci, una difficoltà, cioè, maggiore, no, anche per le donne che subiscono, no, nello stesso tempo anche il razzismo, ad essere libere o, cioè, a trovare una strada, insomma, come posso dire, senza avere la sensazione di tradire, cioè, anche la propria comunità. Cioè, questa è una questione che dobbiamo tenere sempre presente quando poi ci rapportiamo, no, politicamente con donne migranti, perché c'è proprio una differenza di come quelle cose vengono vissute, sentite, patite, cioè non c'è una similitudine, no?
Sì, mi viene anche in mente, per esempio, per quanto riguarda il mondo del lavoro, il fatto che l'immigrazione delle donne, per le donne italiane, in questo caso per noi, per le nostre madri spesso ha significato una liberazione di tempi di vita e ha significato quindi un poter accedere al lavoro fuori di casa e certo. Quindi tanta parte del femminismo bianco ha avuto come rivendicazione appunto quella dell'accesso al mondo del lavoro, certo. Invece per le donne migranti l'accesso c'è sempre stato, anzi l'accesso al mondo del lavoro è sempre stato forzato, perché appunto l'immigrazione spesso in Italia è stata proprio richiesta. Vediamo anche la legge sui flussi, il fatto certo. Che le sanatorie venga data per le badanti.
Le badanti, le coste che ci servono, certo. Quindi molte donne poi si ritrovano, capito, proprio chiuse in una sfera domestica, insomma, di altri. Bisogna fare un po' le veci, no, delle donne bianche, anche se poi su questa questione, poi andando un pochino più a fondo, molte poi insomma rifiutano un po' questa, perché poi comunque cioè vedono anche un processo comunque liberatorio, no? Con tutti quanti i problemi legati comunque alla loro esperienza poi, cioè di migrazione, quindi sono sempre poi cioè delle questioni molto complesse, molto complicate, quindi non possiamo fare generalizzare poi c'è un discorso, però sì, per la maggior parte questo per molte poi significa appunto un ricadere poi, no, nella, cioè quel tipo di lavoro che poi cioè noi come donne appunto femministe insomma bianche, no, abbiamo rifiutato, abbiamo che è il lavoro di cura, e invece queste donne poi si ritrovano a fare il lavoro di cura in nostra vece.
E comunque quanto tutto ciò è funzionale al sistema capitalistico, nel senso che poi appunto non vengono dati ammortizzatori sociali, un rafforzamento del welfare nel momento in cui le donne accedono al mondo del lavoro, ma come ammortizzatori sociali appunto che cosa viene proposto?
Ci sono poi dei corpi in prestito di altre donne.
Esattamente. Certo. Senti, tu in questo La Straniera e anche un lavoro che fai da qualche anno è quello dello studio del colonialismo italiano, sì, per sì. Cui hai anche sul quaderno La Straniera hai anche firmato un articolo che si chiama Brava gente in colonia.
Sì.
Che perché è importante studiare il colonialismo italiano, a parte che è sempre troppo poco studiato e se ne parla troppo poco, però sempre attualizzando e pensando alle politiche repressive di oggi, perché è importante guardare a ieri?
È importante guardare a ieri perché il razzismo non è un fenomeno invariante, no? E quindi il razzismo attuale ha insomma le radici nei razzismi del passato, e questo quindi è una cosa che volevamo mettere cioè in evidenza insomma con il quaderno, quindi a parte una scheda sull'impresa coloniale italiana, poi ne troverete anche delle altre sul razzismo antimeridionale, sul razzismo verso Roma e Sinti, quindi insomma il primo insomma, motivo è quello, cioè il razzismo insomma attuale non è che nasce dal nulla o nasce quando arrivano gli immigrati insomma in Italia, no? Come vorrebbero farci credere, c'era cioè, qualcosa che comunque cioè, fa parte della nostra storia, cioè già proprio nelle nostre come dire insomma radici, e alcune forme del razzismo, di queste altre forme, no? di razzismo che si ripresentano oggi. E tra queste forme indubbiamente insomma il razzismo che si era esercitato insomma nelle colonie, no? Durante appunto i 60 anni dell'avventura coloniale italiana, di epoca liberale prima e poi fascista insomma dopo, ha sicuramente lasciato delle tracce, no? E questo cioè è evidente soprattutto poi se guardiamo al fenomeno nella prospettiva di genere, basti pensare insomma al fenomeno cosiddetto del madamato, praticamente in epoca appunto coloniale si era stabilito questo rapporto detto di madamato tra i coloni bianchi insomma italiani e le donne del luogo, rapporto che veniva insomma spacciato come rispondente a un istituto insomma locale già esistente, una forma di matrimonio temporaneo, ma invece era soltanto insomma una comoda forma di sfruttamento, cioè praticamente tramite insomma il madamato il colono bianco aveva a disposizione una donna, una colonizzata, no, in casa, dalla quale poteva avere gratuitamente sia prestazioni sessuali che prestazioni di tipo domestico, nessuna responsabilità rispetto ai figli, potevano tranquillamente, capito, violentare, cioè anche bambine con la scusante che le donne insomma africane fossero particolarmente precoci, no, dal punto di vista sessuale, che tutto un immaginario poi si è mantenuto, no, e lo vediamo appunto, cioè poi anche oggi dove cioè la donna migrante o è vittima, e se è vittima lo è solo ed esclusivamente, capito, dell'uomo appartenente alla sua comunità, o è una prostituta. Ricordo sempre questa intervista bellissima che non abbiamo citato anche per questioni poi di spazio nella straniera, ma Belux verso la fine degli anni 80 venne in Italia e poi scrisse un articolo molto molto bello dove scriveva: è stato bellissimo venire in Italia, ho conosciuto delle persone meravigliose, no, all'università, docenti, scrittori, tutto bellissimo, poi sono uscita per la strada, ho camminato e ho capito insomma cosa significa essere una nera in Italia, la gente insomma ti guarda, cioè come se fosse una prostituta, quindi l'aveva percepito, no, proprio in maniera molto forte, no? C'è la persistenza, cioè in Italia, di questo immaginario che comunque lega la donna a altra, o appunto alla serva, alla schiava, oppure alla prostituta a disposizione dell'autoctono. Quindi questo è solo uno dei tanti insomma aspetti per cui ritengo che è importante, no, conoscere quello che quella che è stata insomma l'esperienza coloniale italiana in Africa.
E quindi questo ci insegna come l'ideologia di genere, cito, e il controllo della sessualità siano utilizzati per definire il rapporto fra razza e razzizzazione dei generi.
Certo.
Ho citato appunto una tua scheda all'interno sul madamato, all'interno del quaderno. Va bene, Vincenza.
Vi ringrazio.
Noi ringraziamo te perché appunto abbiamo cercato di chiedere a ognuna di voi cose differenti per poter approfondire
d'accordo
vari aspetti di questo quaderno, che comunque, essendo piccolo, essendo uno strumento agile, tutto quanto,
certo,
però poi mette a fuoco tante delle problematiche legate al razzismo e al legame appunto fra genere, razza, classe.
Sì, speriamo proprio che possa essere utile.
A me è stato utile.
L'abbiamo sentito utile perché stiamo riflettendo proprio su queste tematiche e pensiamo che appunto come femministe bianche abbiamo parecchio da riflettere su questo. C'è un'importante sitografia, un'importante bibliografia, e quindi penso che sarà di spunto per prossime altre trasmissioni.
Sì, magari sul privilegio, no? Che è una
sì,
delle,
sì, anche su questo
cui
abbiamo già fatto due trasmissioni sul privilegio legato all'essere
bianche.
Va bene,
bene.
A presto. Grazie.
Ciao a tutte. Ciao.
Oh, baby, so beautiful. Oh, baby, so beautiful. Plutôt que de courir après des leurs, arrêtons-nous un instant et écoutons.
Se lo stupro avverrà in casa vostra, se è stato vostro marito, il vostro fidanzato a stuprarvi e soprattutto se l'uomo che vi ha stuprato non è straniero, sappiate che nessuno si occuperà di voi. Se lo stupro avviene fuori casa ed è un italiano, ricordatevi che tutti cercheranno di giustificarlo. Diranno che è depresso, malato, che è stato colto da un raptus o che era sotto l'effetto di strane droghe che lo hanno trasformato da potenziale candidato al premio Nobel per il rispetto dei diritti umani a efferato criminale femminicida. Se lo stupro avviene fuori casa ed è uno straniero, ricordatevi che a nessuno comunque importerà di voi. Tutti saranno felici di strumentalizzarvi per realizzare piani politici razzisti e fascisti contro tutti gli immigrati, le immigrate, fino anche i bambini e le bambine di etnie diverse dalla nostra. Tratto da Femminismo a Sud, noblogs.org, era un articolo chiamato Stupri utili.
E allora continuiamo la nostra trasmissione di presentazione del quaderno viola alla straniera. Siamo adesso al telefono con Chiara. Ciao.
Ciao, ciao a tutte, ciao.
Ciao, senti, allora la tua parte di intervento in questo quaderno è nell'ultima parte e riguarda la strumentalizzazione della violenza sessuale a fini razzisti. Le tante strumentalizzazioni degli stupri contro le donne italiane da parte dei migranti, di cui la stampa è piena negli ultimi due anni, e come gli stupri sono in qualche modo definiti fra virgolette stupri utili. Abbiamo anche appena letto la citazione dal blog Femminismo a Sud che tu riporti nel tuo uno dei tuoi articoli.
Sì, avete fatto bene a leggere questa citazione perché è importante e infatti mostra che la questione dello stupro e della strumentalizzazione dello stupro all'interno dei media italiani, per come è stata portata avanti recentemente ma anche in passato, non è legata solo a una questione, diciamo, di genere e di violenza maschile sulle donne, ma anche, diciamo, ad un immaginario che contiene tutta una serie di elementi razzisti, di classe, altre varie forme di oppressione. Quindi questa la questione, diciamo, i vari fatti di cronaca sono sempre mediati da una serie di discorsi che circolano, che fanno parte del senso comune, e quindi questo era, diciamo, l'argomento del mio intervento. Ho cercato di mostrare questa cosa come una serie di discorsi si intersecano e poi fanno sì che nella stampa o anche nel senso comune certi stupri siano più visibili rispetto ad altri e sia data importanza a certi casi di cronaca mentre altri appunto non vengono considerati come significativi, come importanti.
E fra l'altro poi invisibilizzano anche tutte le altre violenze contro le donne.
Certo, infatti io ho cercato di dimostrare come appunto il fatto di focalizzarsi sulla questione dello stupro commesso da estranei e da stranieri invisibilizza la questione della violenza domestica, il fatto che gli stupri commessi da estranei sono solo il 6,2% secondo l'Istat, mentre invece la maggior parte delle violenze domestiche e sessuali sono commesse da diciamo compagni, mariti, partner o partner precedenti, insomma, quindi c'è la questione dello stupro commesso dall'estraneo, è solo una parte della violenza contro le donne. Poi un'altra questione invisibilizzata è la questione della violenza contro appunto donne migranti da parte di uomini, diciamo, bianchi o italiani, come si può dire.
Che immaginiamo siano la maggior parte, appunto, anche se poi non assorbono la cronaca.
Sì, sì, certo, poi appunto la questione è anche quali esperienze di violenza sessuale sono denunciate, perché, e quali discorsi pubblici favoriscano anche certe denunce rispetto ad altre, no? Naturalmente se pensiamo per esempio a donne che hanno il permesso di soggiorno vincolato al contratto di lavoro oppure non ce l'hanno proprio, possiamo immaginarci anche come sia più difficile arrivare a un percorso di denuncia in questi casi.
Quindi, e quanto queste donne siano ricattabili anche.
Esatto, cioè, nel senso appunto la questione poi della violenza è mediata da tutta una serie anche di possibilità di accedere a reti di sostegno, anche alla, insomma, di sapere che ci sarà sostegno se la cosa viene denunciata, se ci sarà solidarietà da parte di altre donne, da parte di altre persone, insomma questa è anche una questione importante. Poi noi non abbiamo fatto un lavoro, diciamo, di inchiesta, un lavoro più di che sarebbe da fare se si volessero esplorare le intersezioni in modo più approfondito, ci sarebbe da, insomma, da lavorare anche con interviste, da lavorare con statistiche. Noi ci siamo focalizzate anche, diciamo, su più che altro sugli stereotipi, sulle rappresentazioni che circolano a livello politico, a livello mediatico.
Sì, e poi comunque l'intento del quaderno appunto non era quello di approfondire le singole tematiche, ma di parlare di varie tematiche legate appunto all'intersezione fra genere e razza. Tu parli anche di come vengono descritti i corpi, il corpo dello straniero e differentemente il corpo della straniera nei media, appunto per avallare tutti questi discorsi.
Sì, in un altro pezzo che si intitola Corpi estranei, la strumentalizzazione della violenza sessuale, che precede quello che hai citato prima, analizzo delle immagini, analizzo anche una serie di discorsi e per esempio appunto il fatto che l'uomo straniero, l'uomo migrante viene in generale rappresentato come ipersessuato, come violento nei confronti delle donne, diciamo, della sua cultura e quindi potenzialmente anche violento nei confronti delle donne, diciamo, locali e italiane. E d'altra parte la donna straniera, appunto, come ha detto bene Vincenza prima, viene rappresentata spesso o come vittima di violenza della sua cultura ma anche del suo uomo, oppure come appunto di nuovo corpo a disposizione, prostituta, piuttosto che appunto si serva. Insomma, ci sono tutta una serie di immagini e secondo me la cosa importante che abbiamo cercato di evidenziare nel quaderno è il fatto che queste immagini non sono casuali, hanno una storia spesso lunga, spesso collegata all'immaginario coloniale italiano di cui si sa molto poco e di cui non si parla abbastanza, ma poi anche, diciamo, sono attualizzate da tutta una serie di pratiche contemporanee o di, diciamo, di situazioni di oppressione contemporanea. Basti pensare tutti i discorsi transfobi, non so come si dice, contro le trans, che sono poi circolati per esempio durante la vicenda Marrazzo, per fare, insomma, questa è una cosa più di questi giorni, però perché poi è stato anche difficile seguire l'attualità, ci sono stati talmente tanti casi di diciamo di violenze contro migranti, ma anche contro, diciamo, altri settori della popolazione, contro violenze omofobe, violenze anti no? Ci sono state tutta una serie di cose che noi non siamo riuscite naturalmente a coprire tutti i casi che avrebbero meritato un'analisi, anche una critica di come sono stati considerati, rappresentati, di quello che è stato messo in evidenza, di quello che invece è stato lasciato da parte.
Sì, mi sembra interessante appunto questo, che lo scoprire che gli immaginari che vengono usati oggi nella cultura dilagante, ma cultura dilagante che poi viene fondamentalmente dalla stampa e dalla televisione, appunto gli stessi stereotipi poi hanno un loro fondamento nella politica coloniale italiana, per cui appunto la donna come corpo esotico, come corpo utilizzabile, quindi come prostituta o come allora terra da andare a conquistare, appunto poi sono gli stessi che ritroviamo sulle pagine dei principali quotidiani italiani. Questo ci sembra interessante perché appunto storicizza e dà un senso alle parole e alle politiche che oggi vengono portate avanti, sicuramente.
E poi sì, anche questa cosa dell'assimilazione, no? Del fatto che comunque la donna straniera viene vista come appunto corpo più a disposizione, più assimilabile che non il corpo dell'uomo straniero. Questo ho cercato di dimostrarlo attraverso questa analisi dei volantini di un'antica campagna dei DS per il diritto di voto agli immigrati, ed è interessante appunto che da una parte sia la donna iraniana che ama un italiano, mentre dall'altra parte l'uomo nato a Tunisi non ama un italiano, no? Perché questo potrebbe minacciare la sua integrazione, perché non siamo pronti, no? Ancora a questa idea che comunque non so come dire, anche queste, anche le relazioni amorose, le relazioni di genere sono mediate da un immaginario comunque postcoloniale, razziale, insomma questa è un'altra intersezione che abbiamo cercato di mettere in evidenza. Il razzismo è immediatamente anche sessualizzato e il sessismo è immediatamente anche collegato a tutta un'altra serie di rapporti di oppressione e insomma di assi di dominazione, ecco, questo abbiamo cercato di mostrare.
Sì, è carina questa parte in cui tu analizzi i manifesti. Io a questo punto direi che vanno guardati, insomma è difficile parlarne per radio, però è abbastanza interessante. Va bene, noi ti ringraziamo molto e alla prossima.
Grazie a voi, grazie mille.
Ciao ciao. Abbiamo ascoltato la presentazione di Quaderni Viola, La straniera, che è appunto uno strumento di lavoro piccolino, tascabile, e che potete trovare alla libreria Alegre, che si trova sulla circonvallazione Casilina 72, ma lo potete trovare anche in altre librerie, perché le edizioni Alegre sono le edizioni che hanno pubblicato questo piccolo volume. E poi noi volevamo fare un saluto particolare, un ringraziamento a Laura Corradi, che ci ha introdotto lo scorso martedì con una chiacchierata molto lunga e interessante questo volume.
E vabbè,
ringraziamo le interlocutrici che ci hanno spiegato questo volume. A presto.
Ciao
ciao.